Radio Fly presenta Racconti in cucina, un programma di Antonietta Milani.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino.
E i nostri racconti in cucina qui su Radio Fly sono anche un po' cominciati con la nostra Antonietta Milani, che saluto. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti e a tutte.
Scusa, senza portarti via troppo tempo, vorrei soltanto ricordarti che questa rubrica, che va in onda in diretta il lunedì mattina alle 10.05 e poi va in replica il sabato alle 12.05.
Bene, e infatti l'ascolto. Mi ascolta, il massimo del narcisismo, quindi, certo. Vabbè.
No, dicevo che è già cominciata, perché un po' ci prendono anche in giro, sappi, all'estero, per questo nostro essere italiani e sempre a parlare di mangiare. Siamo a pranzo e parliamo già di ciò che cucineremo a cena, la cena, e si pensa al giorno dopo. Parliamo sempre di mangiare.
Sempre no, spesso. Ma perché è un'attività che facciamo spesso, come dicono i dietologi, almeno 5 volte al giorno, tra pranzi e spuntini.
Quindi bisogna parlarne.
No, non lo so, noi lo facciamo una volta alla settimana, poi 2 volte perché la mando in replica, però insomma voglio dire, noi non esageriamo, no? Quindi anche quando il maestro Muti giustamente dice bisogna che si parli più di cultura che non di cibo e basta nelle mezzi di informazione, ha ragione.
Noi rispettiamo la linea.
Anche se il cibo è cultura.
Ok.
Secondo me il cibo è cultura, ma non lo dico io, insomma, lo dicono in molti. Certo che sì. Ora c'è un'esagerazione, ed è vero, è come al solito, come dicevano i latini, insomma, la virtù sta nel mezzo. Certo. Bisognerebbe, non lo dico in latino perché probabilmente commetto errori di pronuncia, quindi...
A quale cultura appartiene la ricetta di cui parliamo oggi, ricetta che è pubblicata nel sito di Radio Fly per chi volesse poi cimentarsi?
Diciamo che davvero questa è una delle ricette che affonda le radici nella nostra cultura, vera, perché parliamo di pane, parliamo di recupero del pane, e il nostro è un paese cattolico e cristiano, e si sa, il pane nella nostra cultura e nella nostra religione ha un'importanza fondamentale, perché rappresenta quello che rappresenta. Siamo un popolo mediterraneo e olio, vite e grano sono i nostri prodotti d'eccellenza. La dieta mediterranea segue questi cibi nelle varie declinazioni. Quello di oggi è un dolce semplicissimo, come quasi tutte le nostre preparazioni, un dolce di recupero, ed è il massimo del risparmio, insomma, perché essendo di recupero, intanto non si butta via il pane, perché come si dice, buttare via il pane
è peccato.
E qui la nostra cultura, la nostra religione viene fuori assolutamente. E poi perché quello del dolce è sempre una piccola gratificazione che ci facciamo, anche nelle culture più povere, un po' di zucchero o di miele, un po' di pane, un po' di frutta secca, qualche uova, un goccino di latte, o in mancanza anche di acqua, insomma, però il latte, e abbiamo il nostro dolce, quello che noi proponiamo stamani. È un dolce che è diffuso in tutto il mondo,
proprio mondo?
Mondo. In Inghilterra c'è una preparazione che è tipo questa. Si chiama, mi pare, pudding o bread pudding, ed è fatto con delle fette di pane che si distendono in un contenitore da pudding, e si cospargono di latte, anzi più che di latte, di una mistura di latte, zucchero e uova, si mette sopra, si mette in forno e poi una volta che il pane in forno ha assorbito tutto questo liquido proteico e zuccherato, fa la crosticina sopra, si serve per colazione. Da questo, ma come ho scritto nella ricetta, io una volta ho fatto questo dolce e a casa di questa mia amica l'ho portato in occasione di una cena, e a casa di questa mia amica c'era il marito che era di origine sudamericana, e quando ha visto questo dolce l'ha assaggiato e ha saputo con che cosa era fatto, insomma, è rimasto veramente colpito e si è quasi emozionato, perché ha detto: questo era un dolce che faceva sempre la mia mamma quando eravamo piccoli, ce lo metteva in cartella quando andavamo a scuola per colazione al mattino. Quindi,
infatti, questa torta di pane a colazione può essere davvero,
esatto,
indicata.
Può essere,
no?
A colazione, a merenda, è un dolce abbastanza nutriente, appunto. Insomma, perché poi io ci ho messo la panna, perché ho messo il burro, insomma, e quindi, però è un dolce semplice, anche le dosi sono abbastanza, cioè non c'è bisogno, come in tutta la pasticceria, di fare di seguire rigorosamente la ricetta con le quantità, perché altrimenti il dolce non viene. Diciamo che questa,
ma la panna, insomma, può essere anche sostituita con qualche altro ingrediente, o
ma secondo me, cioè, certo, sì, con il burro. Io invece ci ho messo la panna perché l'ho sempre detto, vabbè, sono i grassi che portano il sapore, anzi i grassi
proprio
che portano il sapore, e però sì, può essere fatta. Io penso che, studiandoci bene, questo qui è una ricetta che potrebbe essere declinata anche per i vegani, perché puoi non metterci le uova, probabilmente bisognerebbe provarla, io non l'ho mai provata, però ritengo che si possa fare, trovare un legante che è
magari c'è già una versione vegana,
sì, appunto, però insomma, quello che io vi consiglio, fatelo, perché è una buona torta, è semplice da fare anche per chi non si vuole cimentare con i dolci, con le lievitazioni, con le cose. Questo qui si fa. Il pane, sul pane volevo dire alcune cose. Il nostro, allora, questa è una ricetta che si trova, cioè questa, le ricette con il pane, le ricette del riuso, sono ricette che si trovano davvero in tutta Italia. Ho fatto qui un elenchino, perché ieri sera mi sono messa lì, ho detto, ma fammi pensare quali sono. Allora, dalle nostre bruschette, non solo nostre, di tutti gli altri, al pane utilizzato dentro le polpette con carne o con verdure. Penso appunto alle polpette di melanzane, ecco, poi i crostini, i nostri crostini, la panzanella, la pappa col pomodoro, nel nord Italia i canederli, le lasagne fatte con il pane carasau, quindi con il pane sardo, oppure gli gnocchi con il pane, le verdure e i formaggi avanzati, oppure la minestra di pane sempre in Toscana, i totani ripieni, le melanzane. Io c'ho un piatto che faccio le melanzane al forno e sono appunto con il pane avanzato e con l'interno della melanzana, il pomodoro, eccetera eccetera.
E nei ripieni si usa tantissimo il pane.
Esattamente, ma anche nelle salse, la salsa verde c'ha il pane ammollato dentro. Oppure c'è anche una ricetta con i brownies americani, al posto della farina c'è il pane ammollato, e quindi io questa non l'ho mai fatta, però ritengo che possa essere, in fondo il pane, acqua e farina, sicché, insomma, certo, voglio dire. E questo è. Poi da noi in Toscana si sa, c'è questa caratteristica che il pane è sciocco e quindi un elemento neutro che ben si presta
preparazioni dolci
salate, appunto dolci salate. perché in Toscana il sale manca dal pane? Beh, si dice che intorno al XII secolo tra Firenze e Pisa, che era quella il porto a cui approdavano le navi cariche di sale o comunque dove si produceva il sale, fosse in contrasto con Firenze e avesse messo delle tasse molto alte sul sale, tanto che Firenze, orgogliosissima, avrebbe detto: ok, te Pisa metti le tasse alte e io non compro il sale. E quindi da dove lo tolgo? Da dove era più facile toglierlo, cioè dal pane.
E da dove c'era un uso diffuso.
Esattamente,
ovviamente.
Allora in tutto il resto d'Italia è rimasto l'uso del pane salato ed è in tutta Italia, in Toscana il pane è sciocco, ma lo era da tanto tempo, infatti, tant'è vero che ora si sta parlando del Dante Dì, che sarà il 25 di marzo, cioè il giorno dedicato al recupero della cultura classica, quindi quella di Dante. Dante nel 17° canto del Paradiso, quando sa che lui sarà buttato fuori da Firenze, è stato buttato fuori da Firenze, quindi sarà un ghibellin fuggiasco, come ne parla Foscolo, dice: tu proverai come sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Quindi quello del pane salato, e quindi quanto sa di sale lo pane altrui, è una metafora per dire quanto sarà dura la vita, te che sei fuori da casa tua, fuori dalla tua nazione, insomma sei esule in terra d'altri e in casa d'altri. Quindi se Dante dice che salare il pane è qualcosa di negativo, una metafora, vuol dire che il pane, anche al tempo di Dante, quindi siamo tra il 200 e il 300, tra il 1200 e il 1300, già da allora il pane in Toscana era sciocco.
Era sciocco, vedi. Mi piace quindi questa nostra cucina che poi ha questo tocco culturale ogni volta e ci insegna tante cose. Noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione.
L'abbiamo tirata per le lunghe stamani.
Però c'è ancora tempo per il proverbio che chiude sempre i nostri appuntamenti, Antonietta.
Certamente, con la fame anche il pane duro diventa morbido.
Buonissimo. Io mi ricordo a mia nonna quando la vedevo mangiare e le chiedevo: nonna, ma cosa stai mangiando? Il pan con senza niente. E per me quello era proprio il cibo migliore che potessi assaggiare.
Io mi ero segnata anche una cosa.
E lei aveva proprio in tasca sempre le pezzettine
di pane. Una crostina
di pane,
che poi è quella che si dà ai bambini. Ma insomma, vorrei che tutti voi, vi lascio con un impegno, con un compitino, in un pranzo, quando siamo a tavola, si parla di pane e di companatico, cioè il pane ha un nome proprio, è pane, tutto il resto è companatico. E vorrei ricordare a tutti che compagnia viene da companatico, cioè una compagnia è un gruppo di persone che mangia il pane insieme, è così perché mangia il pane insieme.
Che fa gruppo, grazie.
Che fa gruppo.
Grazie Antonietta Milani.
Buongiorno.
E ai suoi racconti in cucina, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Racconti in cucina di Antonietta Milani.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un